No, por favor, y ahú. Sì, io infatti ho chiesto anche all'intelligenza artificiale cosa succede. Io la risposta è che non sei il solo, ce ne sono altri che hanno lo stesso problema. E vai, adesso sì.
Adesso sono stato contento.
Ola.
Ma il comune.
Ma pensa. Alla pentola. Bene, allora abbiamo il De Trinitate. Che ci ha detto una serie di cose interessanti. Dice qua Agostino, dunque, 15, sempre l'ultimo libro, 24-15, ci siamo?
No, 14-24-15-25.
No, 14-20.
Oddio. 15-24.
Il nostro verbo nasce forse?
Sì.
No, ci siamo. Il nostro verbo nasce forse dalla scienza sola?
No.
Non diciamo anche molte cose che non sappiamo?
Tutte
vorremmo. E quando diciamo tali cose non dubitiamo a loro riguardo, ma le diciamo ritenendo che siano vere. Supponiamo che per caso esse siano vere. Esse sono vere nelle cose stesse di cui parliamo, ma non lo sono nel nostro verbo, poiché è vero solo quel verbo che è generato da ciò che si sa. Qui lui sta cominciando a finendo perché siamo all'ultimo libro, di porre la questione essenziale, cioè non fidatevi delle parole, sta dicendo, perché le parole mentono, perché le parole possono essere vere, false, l'unica cosa che è vera è la cosa, cioè ciò a cui la parola ci riferisce, ma rimane il problema, chi garantisce che è vero?
Lui.
Non abbiamo nessun'altra garanzia. Parlando, soltanto un Dio ci può salvare. Soltanto Dio.
Lo diceva anche Heidegger. Lo diceva anche Heidegger.
Vede? Perché la parola non offre alcuna garanzia. Questo l'aveva già detto già nel De Magistrum, ma poi lo ripete spessissimo. E quindi c'è la necessità di Dio per parlare, perché altrimenti saremo in balia delle parole, cioè in balia dei morti. E i morti sono il problema. Infatti, alla fine, lo dirà in modo assolutamente esplicito. Comunque, dunque siamo al coso dopo, 25. Dunque, verso la metà più o meno, dove dice come sarà simile alla scienza dalla quale nasce, no? Citando il verbo non è altro che la parola naturalmente, come sarà simile alla scienza dalla quale nasce se non ne riproduce la forma e se merita già questo nome di verbo solo perché lo si può riprodurre. Noi la chiamiamo parola soltanto perché riproduce la cosa, ma è questa la sua unica dignità. È come se si dicesse che bisogna già chiamarlo verbo perché può essere verbo. Ma che cos'è questa cosa che può essere verbo e per questo già merita il nome di verbo? Che è, dico, questo qualcosa di formabile e di non ancora formato, se non un qualcosa del nostro spirito che con una specie di movimento incessante portiamo di qua e di là, quando pensiamo ora questo, ora quello, a seconda che lo scopriamo o ci si presenta spontaneamente? No? La parola è una forma. C'è un verbo vero, c'è una parola vera, quando ciò che, come ho già detto, con una specie di movimento incessante, non si sa bene cosa intenda qua con movimento incessante, portiamo di qua e di là e si fissa su ciò che sappiamo, ne trae la sua forma, prendendone la piena rassomiglianza, cosicché quale una cosa si conosce tale, anche si pensi, giacché tale sia detta nel cuore, senza pronunciare parola, senza che si pensi a una parola che senza dubbio appartiene a qualche lingua. Di conseguenza, anche se concludiamo che si debba già chiamare verbo quel qualcosa del nostro spirito che può ricevere forma dalla nostra scienza, e ciò anche prima che abbia preso forma, perché è già per così dire formabile, chi non vedrà quanto grande è qui la dissomiglianza con quel verbo di Dio che è nella forma di Dio in tal maniera che non è stato prima formabile e poi formato, né può essere informe. Sta dicendo che la nostra parola ci appare vera perché si conforma a qualcosa che sappiamo.
È una teoria delle idee. È una nuova teoria delle idee.
Non è una vecchia, è sempre
una riformulazione.
E beh, è neoplatonico. No? Ora, questa idea naturalmente di Dio non possiamo farcela, perché non abbiamo presente noi Dio, non possiamo conoscerla, quindi che idea possiamo farci? Quindi le nostre idee sì, si rassomigliano alla cosa per via della scienza, per ciò che sappiamo, ma nel rispetto di Dio non è così. E infatti prosegue, perciò quello di Dio si dice verbo senza che si possa dire pensiero di Dio, affinché non si creda alla presenza di Dio di qualcosa che cambi e che ora si dia una forma per essere verbo, ora la riceva, la possa perdere, possa in qualche modo passare da una forma all'altra. Cioè Dio non può essere soggetto alle variazioni della parola, al divenire della parola, deve essere da un'altra parte, al sicuro. Due righe dopo non siamo stati a fare qua. Il figlio di Dio non si chiama dunque pensiero di Dio, ma verbo di Dio, poiché il nostro pensiero costituisce il nostro verbo vero quando termina a ciò che noi conosciamo e da esso prende forma. Il nostro pensiero, il pensiero mai viene, ma il verbo, la parola che diciamo, quella quando termina dice il vero, ma termina su che cosa? Questo è il problema. Su che cosa termina? Se è soltanto parola o pensiero, non termina da nessuna parte. O termina nella doxa, che è l'ira di Dio, caso di dire. No? Invece la parola quando termina in Dio, e come fa a terminare in Dio? Perché mi rivolgo all'interno, all'interiore, e lì c'è la parola autentica che è la parola di Dio, ed è la parola che non mente, ed è quella che garantisce che quello che dico sia vero, perché non, torno a dirvi, non c'è nessun'altra garanzia se non questa. Perciò il verbo di Dio deve intendersi senza che vi sia pensiero da parte di Dio, così da essere una forma simile in se stessa, né in forma né formabile. E lui si premura anche di dire che il verbo di Dio non è pensiero di Dio, perché il pensiero neanche Dio lo può controllare, per farla breve. Mentre il verbo, sì, la parola è quella. Poi, vabbè, è vero, dice, che anche nelle sacre, nelle scritture sante si parla di pensieri di Dio, ma nello stesso senso assolutamente improprio in cui in esse si parla pure di dimenticanza di Dio. Cioè, dice così, ma va interpretato. Se dunque la disuguaglianza da Dio e dal verbo di Dio è tanta adesso nel nostro enigma, nel quale tuttavia abbiamo riscontrato qualche somiglianza, dobbiamo dichiarare che anche quando saremo somiglianti a Lui, e lo vedremo come è, colui, vabbè, nemmeno allora saremo uguali a Lui per natura. Qui sta dicendo agli gnostici, badate, che non sarete mai
lei, bravo.
Perché noi sì, ci avvicineremo, ci assomiglieremo, e qui naturalmente è tutto continuo, no? E dice l'uno non sarete mai l'uno, si avvicina,
si arriva alla corte,
bravo,
si arriva bene,
alla corte. Ma non si potrà mai essere l'uno.
Però hai detto una cosa interessante, se ci pensi.
Dico
tutta l'etichetta di corte, in un certo senso replica quella cosa,
potremmo anche dire così, perché prosegue siamo al 17-27, quinta, sesta, settima riga, non so, dice: ma la parola di Dio, per esercitarci, fate bene, non ci fornisce delle verità esplicite, ma nascoste, che noi dobbiamo tirar fuori dal loro nascondiglio con un più grande studio. E perché voi possiate esercitarvi, chi ha nascosto le verità dentro le allegorie, dentro
settimane di mistica in pratica.
Adesso non si parte.
A corte.
Una parola. Per dire dell'empietà. Siete empi.
Blasfemi
sempre. Cioè, per giustificare le allegorie, gli spostamenti, i vari fraintendimenti che compaiono continuamente nella Bibbia, ma anche nel Nuovo Testamento, e lui che cosa si inventa? E Dio l'ha fatto per, non perché è un burlone, ma perché ci esercitiamo, perché, come avrà detto Hegel, ci vuole la pratica del concetto, perché sia vero, ci vuole il sacrificio
perché venga sentito dentro, vero? E quindi
sì, ci vuole il sacrificio, perché soltanto ciò che è ottenuto con il sacrificio ha valore. Perché Gesù Cristo si è fatto crocifiggere? Perché soltanto dalla sua sofferenza sarebbe sorta la verità, quella autentica. Soltanto la sofferenza mostra il vero. E quindi il concetto, l'idea che sorge da una fatica vale di più di un'altra, magari migliore, che è venuta così, senza pensarci su due volte.
Mentre giocava a golf.
Ecco.
Mentre giocava a golf. Non ti fai la cosa. Non è da uno che nemmeno lui viene mentre giocava a golf.
Oh, adesso qui,
infatti,
dunque siamo... Le pagine qua, non si riesce a... Allora, 37, no, 20:38, verso la metà,
Imputazione di un uomo.
20:38. Dice.
Gli avrei i titoli?
No, io non sono.
No,
c'è soltanto la Trinità, 15, 20, poi 38, 39. Allora, siamo dopo, verso la metà, poco più. No, metà più o meno. Dice, è meglio dire, ritengo, che il verbo è consiglio da consiglio, volontà da volontà, no? Per indicare come tutte queste cose continuino in fondo la Trinità, cioè procedano l'una dall'altra. L'importante è che non ci sia un salto inspiegabile, indimostrabile, inargomentabile, in pratica ingestibile,
che non sia dentro quella catena.
No? Quindi volontà alla volontà, come è sostanza alla sostanza. Sapienza alla sapienza, per evitare così quella opinione assurda che abbiamo già confutata, secondo la quale il figlio renderebbe il padre sapiente e volente, se il padre non possiede sostanzialmente il consiglio e la volontà. Cioè, come dire che per questo eretico, no, la volontà gli è data dal figlio, perché il figlio è prodotto della sua volontà. Quindi la volontà non ce l'ha Dio, ma ce l'ha di ritorno il fatto che è il figlio. Dice, acuta senza dubbio fu la risposta di un tale ad un eretico che gli domandava assai capziosamente se Dio ha generato il figlio volendo o non volendo.
Interessante notare come l'eretico è quello che usa la retorica, no?
Lui.
Appunto, questo sdoppiamento di ruoli molto interessante. Capziosamente.
Certo, sì.
Invece ragionamenti a questino cristallini.
Qualche edizione?
Per carità.
Ah, ecco, volevo dire. Dunque, l'eretico, no? Dice, ha generato il figlio volendo o non volendo? Questa è la sua domanda. Ma Dio ha voluto il figlio o non l'ha voluto?
Domanda che mi ha fatto tanti uomini.
Non avrei a che fare con questa blasfemia continua. Mi ha fatto anche perdere il filo. Ecco, sì. Allora, dunque, rispondere, no? Che lo fece senza volere significa porre in Dio un limite inconcepibile in lui. Rispondere che lo generò volendo sarebbe stato fare il gioco dell'eretico, che ne avrebbe concluso immediatamente con un ragionamento invincibile che il verbo è figlio non della natura ma della volontà del padre. Ora, vabbè, diciamo dopo, finiamo questo. Ma quello, con grande presenza di spirito, domandò a sua volta al suo interlocutore se Dio Padre è Dio volendolo o non volendolo. No? Come se chiedesse a Dio, ma tu sei Dio perché lo vuoi o no? Rispondere che è Dio non volendolo significava porre in Dio una imperfezione che non si può ammettere senza grande follia. Rispondere che lo è volendolo significava mettere l'altro in condizione di replicare così. Dunque, anche lui è Dio per sua volontà, non per natura. Cioè, Dio perché lo vuole. Che restava dunque all'eretico se non tacere e vedersi con la sua stessa domanda imprigionato in un legame insolubile? Ma la volontà di Dio, eccetera. Ora, ecco, vediamo noi queste obiezioni dell'eretico. perché Agostino non risponde come avrebbe potuto, dovuto, insomma, alla domanda dell'eretico, e cioè se Dio è quello che è perché lo vuole oppure no? È semplice. Plotino in fondo suggerisce già la risposta, perché Dio è al di sopra di ogni volontà o non volontà, quindi non è un problema che lo riguardi.
Anche se ti pensate a fare d'altro che
quindi
può solo
rispondere che lo generò volendo, sarebbe stato fare il gioco del... dunque l'altra è che il verbo è figlio non della natura ma della volontà del padre, e di nuovo siamo al problema di prima. No, il figlio non è un prodotto della volontà del padre, perché di nuovo Plotino, no, sorge per processione, non è un atto di volontà. Cioè l'intelletto per Plotino non è un atto di volontà dell'uno, l'uno non ha nessuna volontà. E questo avrebbe potuto, rispondere Agostino. Dio è al di sopra della volontà. Non può volere qualcosa. Se volesse qualcosa mancherebbe di ciò che vuole. Prima questione. La seconda. Rispondere dunque a una domanda con un'altra domanda. No? Come avrebbe fatto l'antagonista dell'eretico, no? L'eretico gli fa una domanda e lui gli risponde con un'altra domanda. Ora l'eretico avrebbe avuto un buon gioco a dirgli: io risponderò volentieri alla tua domanda appena tu avrai risposto alla mia. In questo modo fa intendere intanto che sa perfettamente rispondere alla sua domanda, quindi è perfettamente padrone della situazione. D'altra parte fa anche un richiamo a una correttezza dialettica che il pubblico non può non apprezzare, mettendo a questo punto l'interlocutore nella condizione di dovere necessariamente rispondere lui alla domanda che gli è stata fatta per prima. No? E cioè io rispondo volentieri alla tua domanda. Appena la risposta la mia, a questo punto l'altro non si è cercato. Ecco, non si può dire. Ora, qui Sandro va dalla fine, all'ultima pagina, dove c'è una bellissima tavola di Ugo dello Zoppo, Sant'Agostino e il Bambino Gesù. Firenze, chiesa di Santo Spirito, e per questo il mio costa 70.000 e il suo sta 70 euro.
Si può dire
la tavola. Va bene, allora
è mio padre qui,
eh? Ah sì, sì, c'è anche il cappellino a forma di triangolo, no? Siamo e non si sa di cui siamo. Ma se sembra Massimo Giurevo, comunque a Firenze chiede di Santo Spirito, se volete andare a vedere si trova lì. Dunque l'ultima pagina, l'ultimo pezzo, dove c'è la preghiera, una preghiera che vi accennavo prima, è emblematica di tutto l'eternità e di tutto il pensiero di Agostino. Dice: liberami, siamo verso i tre quarti più o meno, liberami o mio Dio. Liberami o mio Dio dalla moltitudine di parole di cui soffro nell'interno della mia anima, misera la tua presenza, e che si rifugia nella tua misericordia. Infatti non tace il pensiero anche quando tace la mia bocca. Se almeno non pensassi se non ciò che ti è grato, certamente non ti pregherei di liberarmi dalla moltitudine di parole. Qui c'è, come dire, il compimento dell'eternità. Liberami dalla moltitudine di parole. Liberami dai molti. Tu che sei l'uno. Ma molti sono i miei pensieri, tali quali tu sai che sono i pensieri degli uomini, cioè vani. Concedimi di non consentirli, e anche quando vi trovo qualche diletto, di condannarli almeno e di non abbandonarmi ad essi come in una specie di sonno, né essi prendano su di me tanta forza da influire in qualche modo sulla mia attività, ma almeno siano al sicuro dal loro influsso i miei giudizi, sia al sicuro la mia coscienza con la tua protezione. Parlando di te, un sapiente nel suo libro che si chiama Ecclesiastico ha detto: molto potremmo dire senza giungere alla meta, la somma di tutte le parole è, lui è tutto, l'uno è il tutto, nella traduzione di Dio. Ecco, questa è la conclusione, ma direi anche il compimento dell'eternità. E questa preghiera, in fondo è una preghiera che fa lui, no? Dove dice alla fine qual è la cosa veramente importante: liberami dai morti. Liberami delle parole, dai pensieri. E tutto questo è ovviamente fondamentale per intendere tutta la teologia. Pensate alla dottrina della santezza, cosiddetta soteriologia. La dottrina della salvezza è quella cosa per la quale e attraverso la quale il cristianesimo ha avuto così tanto successo. Ma non tanto, non solo, perché il cristiano immagina di venire salvato da Dio, ma anche forse. Ma perché così lui stesso può salvare gli altri. E a questo che serve la verità. La verità serve in quanto, conoscendo la verità, io posso salvare l'altro dalla ignoranza della verità. Posso trarlo dall'abisso fondo il buio della sua ignoranza e portarlo verso la luce, no? Questo è ciò che fa l'evangelizzazione, no? Ed è il fondamento di tutto il cristianesimo, la dottrina della salvezza. Ma torno a dirvi perché è importante, non tanto perché ciascuno può essere salvato, si sente salvato o salvabile se si comporta a mulino, come dice la nonna, ma perché può salvare gli altri. Ora, non dal peccato in generale, forse nel medioevo sì, oggi no, nessuno pensa di salvare l'altro dal peccato, a meno che non sia un omosessuale, e allora questo è un peccato, lo sanno tutti, che in America sta tornando un po' alla grande. Ecco, no? È un peccato e allora bisogna salvarlo. Ma chi mi autorizza a fare una cosa del genere, a fare una stupidaggine di tali proporzioni, se non la consapevolezza di muovermi per la verità, dove l'altro, ma D'Agostino stesso lo dice tantissime volte, ma già Paolo diceva, l'altro in quanto tale non ha nessun interesse dell'altro, non importa niente a nessuno mai, anche perché non sa assolutamente né chi è né cosa vuole, né cosa fa, niente. è un'idea, tanto è un'idea, ma la sua funzione è quella di essere salvato, ed è una funzione fondamentale alla quale nessuno rinuncia. Essere salvato quindi si deve partire dalla presupposizione che l'altro sia nell'errore, nel peccato, nell'ignoranza. E questa appare l'attività più importante da compiere. Salvare l'altro dal peccato. E lo stesso Dio, no? Se non avesse da salvare qualcuno, diciamo forse l'altra volta, non servirebbe a niente, assolutamente a niente. Che mi sto ripetendo, ma è un concetto importante: la stessa persona, se non ha nessuno da salvare, se non ha la possibilità di salvare qualcuno, di salvarlo in termini generali, esatto, lui stesso è nessuno, non è nessuno. Cosa sto a fare al mondo se non posso salvare qualcuno? Ecco perché è fondamentale. Ma salvare qualcuno, e salvare qualcuno, sì, certo, dalla sua ignoranza, ma l'ignoranza da dove viene? Dai molti. Sono i molti la base dell'ignoranza, perché i molti sono quella cosa lì che impedisce la certezza, la verità epistemica. I molti sono il problema che va risolto, naturalmente, eliminandoli. E il coso qua, come si chiama, l'ostino, no? lo risolve con una preghiera a Dio: salvami tu dai molti. Lo dice chiarissimamente. Quindi è dai molti che occorre essere salvati, cioè da ciò che impedisce la verità di sé, da ciò che la rende impossibile. E dopo che Aristotele ha mostrato chiaramente l'impossibile tanto della logica formale quanto della logica modale, e il problema si è fatto pressante e anche imponente, tanto che si è dovuto leggerlo unicamente attraverso i neoplatonici. Aristotele ha mostrato, parleranno oggi, l'impossibile della, è impossibile del necessario, cioè non c'è nulla di necessario. Ma se non c'è nulla di necessario, allora non c'è neanche la verità epistemica, perché per essere tale occorre che sia necessario. E come ha fatto Aristotele a mostrare l'impossibile del coso? Del necessario. No, del necessario? Lo ricorda Cesare.
Dell'universale è fatto di particolare.
Sì, questo no. È, quando parla dell'universale, sì.
Ma che si torna sempre alla docca, al detto.
Sì, ma Aristotele ha fornito un'argomentazione più stringente. Necessario. Se P, una variabile, comunque, è necessario, è anche possibile. Perché se noi dicessimo che non è possibile, dovremmo dire che P è impossibile. ma abbiamo appena detto che è necessario, e allora non può cadere questa cosa, quindi non può non essere possibile. Ma il possibile indica che qualcosa può essere, ma può anche non essere, perché il possibile indica esattamente questo, ciò che può accadere e ciò che può non accadere. Quindi nel necessario c'è anche il non possibile, il non possibile che sia. Dunque il necessario si porta presso inesorabilmente una autocontraddizione.
Si porta presso il mondo.
Sì, esattamente. E in effetti diceva bene, perché la questione dell'universale, dei particolari, è la stessa cosa, no? Soltanto riferita alla logica formale. Ma l'universale è anche l'universale, chiaramente, essendo fatto di essendo i particolari, non può mai essere determinato con certezza, cioè è autocontraddittorio, universale e il particolare, che è esattamente quello che diceva Aristotele rispetto al come si chiama? Nell'entelechia, no? Della dynamis dell'energia. Nella dynamis c'è l'energia e viceversa, cioè sono due, sono la stessa cosa. E questa è la questione drammatica di tutto il pensiero occidentale, della cosa che ha costretto poi ad abbandonare Aristotele e prendere solo Platone come riferimento ultimo e prioritario su tutto. Perché in Platone questa cosa non c'è, non esiste. In Platone questo paradosso, questa antinomia, contraddizione, come preferite, non esiste, perché l'identità, cioè l'universale, o la certezza, quindi il necessario, è posto fuori dal linguaggio, certo, è posto fuori dal linguaggio, quindi non c'è nulla che gli si oppone. Aristotele non lo toglie dal linguaggio, lasciando nel linguaggio necessariamente giunge a questa conclusione, che ciascuna cosa è quella che è in quanto non lo è. Questa differenza fondamentale tra Platone e Aristotele l'abbiamo già detto molte volte. Quindi, ecco la preghiera di Agostino, liberami dai morti.
È importante anche quello che dice più di volte rispetto a quello che ha detto.
Cosa? Tu, dice, resterai solo, tutto in tutti, e senza fine diremo una sola parola, lodandoti in un solo slancio e divenuti anche noi una sola cosa in te. Signore, unico Dio, Dio Trinità, sappiamo essere riconoscenti, sappiano essere riconoscenti anche voi per tutto ciò che è tuo, di quanto ho scritto in questi libri. Se in essi c'è del mio, simi indulgente.
È interessante, diremo una sola parola, cioè, è quello il punto.
Sì. Distinti saluti allo stesso.
Nell'attesa di un suo gradito riscontro, porto distinti saluti.
C'era una formula una volta nelle lettere commerciali, una formula assurda, diceva: senza pregiata vostra a riscontrare, aspettava la pregiata sua che non venne mai arrivata. Comunque, sì, certo, una sola parola. In fondo Dio è l'unica parola, perché lui lo dice continuamente, le parole ingannano, fanno, sì, alterano continuamente, e quindi c'è una parola, ma dove la troviamo? Chiaramente non possiamo mandare una mail a Dio perché ci dia la parola autentica, lui ce lo fa sapere attraverso la parola che abbiamo nel cuore, non ha altro modo di comunicare. peggio di lui, non ce l'ha mai. Ecco, infatti questa preghiera conclude molto bene, conclude ponendo la questione di cui si tratta in tutte le determinate. Perché tutte le determinate non fa altro che dire sono tre ma è uno. E per poter affermare che sono tre ma uno è necessario che questi tre siano della stessa sostanza, cioè processioni, uno procede dall'altro, stessa sostanza, non tre dei. E da lì si è avviato in fondo tutto il pensiero semiotico, insomma, della tripartizione, perché è il tre che garantisce che i due elementi, cioè il padre e il figlio, non siano la stessa cosa. E cioè che l'universale non sia il particolare, ma sia soltanto l'universale, cosa che lui dice ininterrottamente per tutto il libro, no? Il padre è il padre, è solo il padre, il figlio è il figlio, è solo il figlio, e così quell'altro, come si chiama, Spirito Santo. Mantenendo questa netta e irrinunciabile distinzione tra gli elementi, pone la possibilità della verità esistente, altrimenti non è possibile. Se una cosa è necessariamente ciò che non è, e quale verità esistente posso fondare? Nessuna. Ecco, mi è piaciuto il determinata? Bene, Agostino e ovviamente abbiamo letto soltanto poche cose, ma quelle che a noi interessano, e ciò che a noi interessa è esattamente questo, questa cosa alla quale si rivolge Agostino sotto forma di preghiera nell'ultima pagina: Dio salvami dai morti. A indicare qual è il vero problema. Parmenide, sempre lì siamo. L'uno e i molti. Se l'uno è i molti, come dice Eraclito, ciascuna parola che io formulo, dico, esprimo, enuncio, accenno, è necessariamente autocontraddittoria. Sapete trarne le immediate conseguenze di una cosa del genere? Del fatto che ogni parola che dico è autocontraddittoria?
Non si può stabilire un significato.
Eh?
Non si può stabilire un significato.
Sì, o meglio, sì, si possono stabilire tutti i significati che si vuole, ma non quello unico.
Esatto.
Esattamente.
E questo, insomma, io non so se poi Aristotele se ne fosse accorto, ma credo di sì. Spiega anche il motivo per cui non possiamo far altro che ripartire dalla dotta, cioè che tutto il detto resta, per forza, perché non lo si può ordinare.
Si può
ordinare,
sì.
E quindi eliminare l'inutile, ovvero aggiungere il sistema.
Sì. Sì, c'è un capitolo lì nei dialoghi di Agostino, proprio sull'ordine. Forse è un'occhiata, può essere utile. Perché l'ordine in effetti è l'ordine ciò che consente la computazione, cioè il calcolo. No? E quindi il controllo, il dominio. No? Se non calcolo non domino. E qui nella dottrina, l'hai tradotto con l'istruzione cristiana, no, c'entra poco, il titolo originale De Dottrina Cristiana. Fa un lavoro, infatti lo leggeremo, anche qui alcuni brani, interessante, perché lui, D'Agostino sempre, affronta il problema della, anche dell'interpretazione, perché affrontare il problema del linguaggio per Agostino, ma per tutta la, la cosa si chiama la patristica, insomma,
la patristica.
Sì, sì, la patristica, ma volevo dire la teologia. Intanto mi sfuggono le parole. Rimane il problema, naturalmente, della, dell'interpretazione. Perché se tutto il libro di Agostino, ma non solo il suo, tutti quanti, per loro il riferimento è la parola di Dio, e la parola di Dio deve essere univoca, cioè deve mostrare un significato univoco e non plurimo.
La Chiesa lo risolve con la continuità della successione apostolica.
Sì,
in parte, cioè con magistero vivo.
Sì. Però occorre, per poter interpretare, quindi si interpreta, va bene, ma le parole che utilizzo per interpretarlo, quelle che me le interpreta?
No, quelle che ci sono.
Ecco, e si rischia di cadere nel cattivo infinito.
Cattivissimo.
E quindi è necessario che ciascuna parola che io utilizzo per interpretare un brano della Bibbia, quell'accidente che è, no? Questa parola sia certa, oltre che certificata. E quindi abbiamo bisogno di Dio, cioè di pensare che sia Dio a ispirare la parola vera, autentica.
Ah, pensavo tanto stesso.
Quello dopo. La congregazione per la,
la dottrina della fede, cosa si chiama così?
Sì. Sì. Sì, il problema è sempre lì, cioè anche nel, nel problema della interpretazione della Bibbia vale la, la preghiera di Agostino, cioè liberami dai molti, cioè dalle molte interpretazioni. E poi di questo si tratta, per giungere a un'unica interpretazione. Infatti lui lo dice continuamente quando c'è un qualche cosa, ne accennavamo, mi ricordo quando, ma non importa, ma quando dice che c'è quel brano della Bibbia dove dice che Dio è maschio e femmina allo, allo stesso, no, ha creato, no, la sua creatura, sì, sì, fatto, maschio e femmina insieme. No? Praticamente un androgeno, oggi direbbero un trans, ma e qui c'è il problema: se Dio ha creato a immagine sua, allora Dio è un trans. Capite immediatamente la drammaticità della cosa, no? E quindi la, la chiude subito dicendo che va interpretato. No, per dire come ci siano brani nella Bibbia che assolutamente non concordano con la dottrina cristiana, cattolica. No. Quindi vanno interpretati, ma per interpretarli ci vuole una parola vera, una parola autentica, una parola inequivocabile, e solo Dio può garantirla. No? Sì.
Dio è il notaio.
Bravo.
L'imprimato.
Sì. Ecco. Va bene, possiamo anche fermarci qui. L'essenziale l'abbiamo detto. Quindi mercoledì inizieremo la lettura del De Dottrina Cristiana. Anche questo volumetto. E dico, ne sono bravi questi della Lorenzo Valla, hanno messo addirittura due segnalini. questi qua no. Ho fatto pagare l'ira di Dio e neanche un segnalibro l'ho messo, è una fettuccina,
una pappardella.
Queste sono queste sono belle edizioni. L'unico problema è che spesso sono un po' piccole, ma i caratteri sono un po' piccolini, però. Soprattutto le note che si va alla lente di ingrandimento. Va bene,
allora detto le note del mondo.
Mai più stata tradotta la scienza della logica del
mondo. Va
bene, allora ci vediamo mercoledì prossimo. Con Agostino,
l'istruzione cristiana.
Sì. Va bene.